svolte la settimana scorsa le elezioni in Spagna, la situazione politica e sociale del paese è per certi aspetti molto simile alla nostra. Abbiamo con noi in collegamento da Barcellona il professor Claudio Venza, che insegna storia della Spagna contemporanea all'Università di Trieste, si trova adesso a Barcellona per una serie di iniziative, ma trascorre da sempre buona parte dell'anno nella città catalana e quindi ha un osservatorio privilegiato su quanto avviene nel paese iberico. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
Buongiorno. Vogliamo capire un po' di più adesso a qualche giorno dalle elezioni e dalla vittoria del popolare Rajoy, com'è la situazione e soprattutto dal punto di vista dei movimenti sociali che si muovono in Spagna.
Sì, io direi che si può proprio fare quella distinzione classica, adottare quella chiave di lettura tra ciò che avviene nel mondo politico, istituzionale e ciò che si muove all'interno della società. Consideriamo appunto, facciamo qualche riflessione su questi risultati della domenica scorsa. Il dato che tutti mettono in evidenza è la vittoria del PP, si dice così per dire Partito Popular, che è il partito di Rajoy, che è un partito di destra, che aveva già vinto le elezioni dell'autonomia municipali. La Spagna adesso è uno Stato con una forte decentramento nelle varie regioni e governi autonomi, e già qualche mese fa il Partito Popolare era stato il primo partito anche in due zone nelle quali di solito invece vincevano i socialisti, due grandi serbatoi di voti, uno al nord, la Catalogna, e uno al sud, l'Andalusia. Però in Andalusia ci saranno elezioni autonome nei prossimi mesi. Ecco, allora questo dato della vittoria del Partito Popolare è un dato che va considerato relativamente, cioè va considerato da un punto di vista numerico, parlando di elezioni bisogna parlare appunto dei voti raccolti. Occorre ricordare che il Partito Popolare ha aumentato di un 3-4% la propria fetta di consenso elettorale, e quindi di poco in sostanza, però la sua vittoria è molto grande nei confronti dell'antagonista, del PSOE, cioè del Partito Socialista Obrero Español, che esiste da più di un secolo con questa etichetta, ma che da quando è nato nella seconda metà dell'Ottocento ha molto cambiato come politica, come impostazione, anche come rappresentanza sociale. Ebbene, questo è l'elemento principale, secondo me, di queste ultime elezioni politiche, è il crollo quasi verticale di questo Partito Socialista.
Quindi più una bocciatura dei socialisti che una vittoria dei popolari,
sì,
dal tuo punto di vista.
Sì, certo, perché se si fa il calcolo, entrambi partivano nel 2008 da poco più di 10 milioni di voti. Il Partito Popolare li ha mantenuti e lievemente aumentati, il Partito Socialista ha perso quasi il 40% del proprio elettorato, che vuol dire circa 4 milioni di voti. Anche da un punto di vista statistico si tratta di una debacle enorme, ed è stato appunto sconfitto in zone nelle quali aveva percentuali superiori anche al 50% fino alle elezioni precedenti. Quali sono i motivi di questo crollo del PSOE? Si è svuotato appunto la sua area di delega e di voto, perché da quando è stato il governo in questa ultima legislatura, dal punto di vista della crisi economica ha assunto una posizione che tutti giudicano semplicemente suicida per un partito che ha comunque nella propria etichetta la denominazione di socialista. L'intervento nei confronti di questa crisi economica che qui ha colpito soprattutto l'industria edilizia, prima c'era stata una specie di bolla dello sviluppo del settore della costruzione, tutti dicevano che era abbastanza così sorprendente ma anche molto artificiale, cioè si costruivano palazzi che restavano vuoti ma si continuava a costruire, sembrava che il settore dell'edilizia, se da un lato ha distrutto anche una parte dell'ambiente naturale spagnolo, dall'altro però dava ricchezza, dava lavoro e dava profitto ai padroni di questo settore. Ebbene, il Partito Socialista, quando ha visto crollare la bolla, si è sgonfiata la bolla dell'edilizia, ha cominciato a intervenire con dei tagli brutali sulle spese pubbliche, seguendo in questo anche il governo di destra italiano, ma in un certo senso in un modo ancora più brutale. C'è stata una riduzione drastica nella spesa per la sanità, per l'istruzione, per l'assistenza sociale, per i trasporti, per tutti i servizi pubblici, ma addirittura una cosa che in Italia, no, neppure nell'Italia di Berlusconi e della destra iperconservatrice non è stata realizzata, un taglio degli stipendi pubblici per una percentuale dal 5 al 10%, cioè i lavoratori del settore pubblico si sono trovati con lo stipendio anche decurtato da un giorno all'altro. E questo ovviamente ha messo in crisi tutte le attese che si erano create nei confronti del Partito Socialista e del suo leader principale Zapatero. Ricordiamoci ad esempio che qualche anno fa in Italia la figura di Zapatero era esaltata in tutti i settori progressisti perché era colui che aveva seguito una via nei primi mesi, nei primi periodi del suo nuovo governo dopo il 2008, una via di leggi laiche e che sembravano addirittura anticlericali. C'è stato il riconoscimento del matrimonio tra gli omosessuali, c'è stata una facilitazione nel diritto al divorzio e anche nella possibilità di abortire, tutta una serie di misure laicizzanti. A queste la Chiesa ha risposto massicciamente facendo 4-5 manifestazioni con milioni di adepti mobilitati dal suo apparato capillare, che ovviamente resisteva al di là di questi mutamenti elettorali, e ha in qualche modo rafforzato una propria identità antilaica, cioè un'identità clericale, e anche di questa mobilitazione clericale alla fin fine il Partito Popolare ha avuto dei vantaggi consistenti. Ma torniamo ai risultati per dire che oltre a questo, all'elemento principale del crollo del Partito Socialista, ci sono stati almeno altri due eventi sorprendenti. Nella Catalogna, ex socialista, ha vinto una forma di catalanismo moderato, qui si chiama Convergenza i Unió, è l'unione di due partiti che adesso ha la maggioranza assoluta sia nella Generalitat che il governo autonomo catalano, sia a livello di rappresentanti alle Cortes, cioè al Parlamento spagnolo. Per la prima volta in Spagna questa formazione catalanista moderata, si direbbe centrista anche con diciamo, componenti apertamente cattoliche, ma comunque diciamo di una tradizione antifranchista, anche questo bisogna dirlo, ha superato il Partito Socialista Catalano, che contava un tempo su una forte adesione della base operaia, e come si sa storicamente la Catalogna è stata la regione più industrializzata, più ricca, più moderna, più europea, dicono alcuni, della Spagna. E poi l'altra sorpresa è stato l'altro movimento autonomista, ma questo radicale, il movimento basco. Con la sigla di Amaiur si sono presentati alle elezioni delle formazioni che erano state addirittura escluse, come Herri Batasuna, erano state messe fuori legge, ma dopo la deposizione delle armi e l'abbandono della lotta armata da parte di ETA, la situazione è notevolmente migliorata per questi indipendentisti, si possono sicuramente chiamare, per cui hanno vinto, è stato il primo partito in buona parte dei Paesi Baschi. Ecco, in queste due regioni, che hanno anche una storia culturale diversa da quella della Castiglia, diciamo, questa grande ondata o questo grande riflusso dei socialisti è stato in qualche modo compensato con questi elementi, quelli che chiamano elementi del nazionalismo periferico, e nazionalismo in Spagna ha un significato un po' diverso da quello che di solito si usa dire in italiano. E poi ovviamente non bisogna dimenticare l'aumento notevole dell'astensionismo, e anche considerando sia la riduzione di alcuni punti di coloro che sono andati, che non si sono recate alle urne, sia dei voti bianchi e nulli. Per cui anche in questo senso sì, il Partito Popolare adesso ha la maggioranza assoluta alle Cortes, ma anche questo grazie ad una legge elettorale che favorisce le due formazioni più potenti, ma localmente e non solo nelle due nazioni storicamente diciamo differenziate dal castiglianismo, cioè dal spagnolismo centralista madrileno e della Castiglia, ci sono state altre affermazioni, per esempio in Galizia, nelle Canarie, nell'Aragona, in parte nell'Andalusia, cioè ci sono altri partiti più piccoli che però cominciano a contare molto di più anche nelle zone che sono costantemente in discussione per quanto riguarda, bisogna dirlo, anche motivi fiscali con il governo centrale di Madrid. Ecco, questo mi limiterei a questo, si potrebbero aggiungere tante altre cose, ma insomma mi limito a questo parlando dei risultati elettorali.
Quindi il quadro di una debacle del Partito Socialista che favorisce per la legge elettorale il Partito Popolare, ma che nell'analisi del voto si scompone in astensionismo
e aumento del regionalismo radicale nei Paesi Baschi, cioè in pratica indipendentista, e moderato, cioè autonomista, che chiede migliori condizioni economiche allo Stato centrale per quanto riguarda la Catalogna.
Quindi per quello che riguarda i movimenti di cui tutti abbiamo parlato negli scorsi mesi, questi indignados...
Sì, questo movimento de los indignados, che è sorto a Madrid il 15 maggio, quindi alle volte adotta la sigla 15M, è un movimento che continua, non saprei dire se si rafforza, però certo che è presente ormai su tutto il territorio spagnolo.
Continua la sua vita indipendentemente dagli esiti elettorali, quindi
certo,
mantiene questa sua, come dire, parallelismo della politica dal basso.
Sì, perché non bisogna dimenticare che c'è una serie di ragioni di crisi sociale che in parte avevamo già accennato, ma in parte andrebbero un momento considerate meglio. Per esempio, si sa, ma non va dimenticato, che la Spagna è in testa alla percentuale europea per quanto riguarda la disoccupazione, che si aggira al di sopra del 20%, credo che sia circa il doppio di quella italiana, e per i giovani raggiunge percentuali che sfiorano il 40%, quindi diciamo la disoccupazione è un elemento su cui quotidianamente moltissime persone, con cui si deve confrontare una larga fetta della popolazione giovanile. Ecco, questi movimenti de los indignados sono stati sostanzialmente spontanei e hanno sorpreso l'opinione pubblica per la loro dimensione, per la loro durata e per le loro modalità di partecipazione, perché in realtà si potrebbero definire anche dei movimenti di democrazia diretta che si contrappongono alla democrazia rappresentativa. Ad esempio, qui a Barcellona los indignados, non so quanto consapevolmente oserei dire, hanno esercitato una pratica anti-istituzionale di tipo impensabile, cioè hanno bloccato tutta la sede della Generalitat, cioè del governo autonomo, il giorno in cui questa Generalitat doveva decidere dei tagli alle spese sociali. Quindi in migliaia e migliaia hanno circondato il palazzo e i consiglieri sono arrivati solamente con l'elicottero, cioè con una diciamo anche così immagine, no, di una differenza tra il vertice politico e la realtà sociale, così anche visivamente estremamente
simbolicamente, concretamente molto forte.
Certo.
Abbiamo ancora un minuto sì, e mezzo.
Allora volevo però concludere con questo del movimento dello Sindignados, per dire che poi da questi accampamenti di migliaia di persone c'è stata la decisione di costituire dei gruppi di lavoro e delle altre assemblee nei quartieri, e il terreno su cui si sono impegnati molto è quello della lotta contro gli sgombri e anche della occupazione di case sfitte per collocarci delle famiglie che sono state sfrattate.
Un movimento anche molto radicale dal punto di vista dei contenuti sociali, da questo punto di vista molto, molto interessante.
Certo, pieno anche di prospettive, vediamo come se riuscirà
alla
appunto
luce di
a
quello
resistere.
Che un nostro ascoltatore ci ha appena inviato, cioè del 48% di votanti, si vede una società civile di non votanti, supposti supponibili tali, che danno vita ad un protagonismo politico forte, diretto.
Sì, questa però era la percentuale delle elezioni autonome e municipali. Nelle elezioni politiche hanno votato tra il 60 e il 70%. Cioè
forse
sono
chi ci ascoltava si riferiva proprio
sì, a quelle precedenti, a quelle di qualche mese fa.
Esatto. Un'ultimissima cosa, un minuto al volo.
Sì.
Tu sei in Spagna per un'importante iniziativa culturale, ossia la presentazione della seconda e riveduta edizione italiana dell'autobiografia di Umberto Tommasini e della prima edizione spagnola della stessa autobiografia. Umberto Tommasini, per chi non lo conoscesse, è stato un militante anarchico di grande spessore, che ha partecipato direttamente alla rivoluzione spagnola del 1936, e quindi oggi la sua biografia approda a Barcellona. Al volo,
certo,
battute.
Sì, non è un caso che il sottotitolo del libro è Autobiografia fra Trieste e Barcellona. Ecco, nella sua vita l'esperienza spagnola e anche l'essere incarcerato dalla polizia stalinista mentre andava a compiere un'azione contro le navi franchiste è sempre rimasto come un punto di riferimento, come una chiave di lettura delle contraddizioni tra la lotta per la libertà e la volontà di alcuni di semplicemente conquistare il potere ed esercitare una nuova forma di controllo istituzionale. Ecco, Tomasini comunque è stato attivissimo e la sua prima iniziativa è stata proprio nel 1909, lontanissima, quando ha partecipato a 13 anni al sciopero generale spontaneo che aveva sconvolto l'Europa, quando qui a Barcellona hanno fucilato un maestro libertario di nome Francisco Ferrer. E il libro che adesso esce e che viene presentato nei prossimi giorni a Barcellona viene presentato in due edizioni, appunto l'edizione italiana in una libreria nuova che hanno appena aperto nel quartiere di Grazia, una libreria italiana anche molto impegnata, e l'altra edizione, però tu hai detto spagnola, qui molta gente arriccerebbe il naso perché è un'edizione in catalano, è una piccola casa editrice catalana che ha curato la traduzione e la messa in circolazione di queste memorie che Claudio Magris ha definito di valore eccezionale, una voce straordinaria, secondo Claudio Magris, è quella di Umberto Tomasini, che ci fa passare attraverso momenti cruciali della storia del Novecento.
Grazie Claudio.